Allora, ciao a tutte e tutti, benvenuti al Circolo Arci Risorgimento, che ringrazio per l'ospitalità. Saluto anche il Circolo Ampi, Renato Martorelli, che ha sede in questo stesso locale. Lo ricordo perché penso che sia stata importante la presa di posizione dell'Ampi e del suo presidente Gianfranco Pagliarulo contro la guerra in Ucraina e contro l'invio di armi deciso dal governo Draghi. Mi prendo 5 minuti per spiegare perché, come area di opposizione in CGIL, riteniamo molto importante aver contribuito ad organizzare questa assemblea incontro con i compagni e le compagne del collettivo di fabbrica lavoratori ex GKN e del gruppo di supporto, e perché ci stiamo impegnando a organizzare la massima partecipazione possibile alle due giornate di mobilitazione del 25 e del 26 di marzo. Poi darò ovviamente la parola a Dario, che entrerà più nel dettaglio e poi si aprirà il dibattito. Inizio dicendo che il territorio torinese negli ultimi 10-15 anni sta vivendo una crisi economica e sociale senza precedenti, crisi che vede nella crisi del settore automobilistico italiano, in particolare nelle vicende che hanno riguardato prima FCA e ora Stellantis, la causa di un impoverimento del tessuto produttivo del territorio e di conseguenza anche della nostra comunità. Per darvi un'idea, al referendum di Mirafiori nel 2011 i lavoratori delle carrozzerie di Mirafiori appunto erano circa 5.600, ora insieme a quelli trasferiti dalla AGAB di Grugliasco le sole carrozzerie sono in 3.500. Gli occupati a Mirafiori complessivamente nel 2011 erano 13.000 erotti e ora si parla di poco più di 10.000 addetti. Stellantis, nel suo piano industriale per il 2030 presentato lo scorso 1 marzo, non ha dato garanzie sufficienti in termini di investimenti, nuove produzioni e utilizzo degli impianti in Italia, tantomeno a Torino, dove appunto per il momento grava soltanto la chiusura dello stabilimento AGAP di Grugliasco. La FIOM in questi mesi ha lanciato quello che è stato chiamato stato di agitazione per l'innovazione e l'occupazione in Stellantis e nell'indotto della componentistica, ma non è un caso che proprio a Torino, anche per il suo valore simbolico, lo scorso 23 febbraio la FIOM abbia presentato insieme a Federmeccanica un documento condiviso per il rilancio dell'industria automobilistica in Italia. Ecco, noi pensiamo che invece di un rilancio del settore, magari fondato esclusivamente su incentivi alla rottamazione e finanziamento degli ammortizzatori sociali, come sembra essere intenzione del governo, si debba e si possa parlare di un piano per la transizione energetica che veda un ruolo determinante del pubblico, degli investimenti pubblici e delle aziende pubbliche, sia in termini appunto di investimenti, ma anche di politiche di riduzione dell'orario di lavoro e di vera e propria riconversione industriale. Sembra invece che il futuro di Torino, e lo ricordo perché secondo me è emblematico in questo momento, e quindi il futuro della sua vocazione industriale sia invece nelle mani di aziende dell'industria dell'aerospazio, Thales Alenia, Leonardo, Avio, che prevedono di costruire a Torino la città dell'aerospazio appunto, e che si candida ad essere addirittura la sede dell'Ufficio Generale per l'Europa di una struttura dell'Alleanza Atlantica che si chiama Diana ed è un incubatore di innovazione, acceleratore di sviluppo per tecnologie necessarie, così c'è scritto nel bando, per preservare e consolidare la superiorità militare in ambito NATO. Ecco, per noi non è questo il futuro della città di Torino, soprattutto in questo momento di guerra, e non è un caso che abbiamo partecipato anche lo scorso 10 marzo a un'iniziativa antimilitarista contro appunto l'ennesimo convegno che è stato fatto dal Politecnico per sponsorizzare queste industrie. Ecco, a noi ci viene da dire che forse il progetto che ieri, mi sembra di aver capito, i compagni del collettivo di fabbrica GKN hanno presentato pubblicamente del polo pubblico per la mobilità sostenibile sia magari il futuro che vorremmo anche per Torino. E quindi chiedo anche ai delegati presenti di Stellantis, ma anche dell'indotto che vivono la crisi che banalmente ho descritto prima, di intervenire anche su questo. Nei giorni scorsi la seconda motivazione per cui ci riteniamo importante essere qui, nei giorni scorsi il movimento Friday for Future insieme al collettivo di fabbrica GKN ha lanciato appunto la mobilitazione dei due giorni del 25 e del 26 marzo. Ricordo che appunto il 25 di marzo sarà giornata globale per la giustizia climatica e vedrà anche a Torino una mobilitazione di piazza a partire dalle 10 da piazza 18 dicembre. Sciopero che ricordo vede l'adesione di una categoria della CGIL che è l'FLC Scuola e Università e Ricerca e che ci vedrà impegnati dove possiamo anche per l'estensione nei luoghi di lavoro dove saremo in grado di farlo. Abbiamo quindi invitato i ragazzi di Friday for Future a questa assemblea perché pensiamo sia importante iniziare un percorso comune sui temi della giustizia climatica, della transizione ecologica e della pace banalmente. Proprio mentre ieri, per esempio, invece Bonomi, il presidente di Confindustria, dichiarava che anche a causa della guerra bisognava rallentare le politiche per la transizione energetica, noi pensiamo invece che sia il momento di accelerare verso una transizione ecologicamente sostenibile. E pensiamo che ci sia la necessità di parlarsi perché ogni politica per la transizione ecologica non deve trovare in qualche modo in questo la giustificazione per delocalizzazioni, magari licenziamenti o lavoro precario e povero. E quindi anche su questo invito i compagni di Friday for Future a intervenire perché ci interessa particolarmente la loro presenza. Nei mesi scorsi abbiamo anche attraversato come area sindacale, abbiamo partecipato e siamo scesi in piazza con gli studenti medi che appunto lo scorso mese si sono mobilitati contro l'alternanza scuola-lavoro, la cosiddetta scuola delle competenze, un modello di istruzione in sostanza finalizzato ai soli interessi economici di profitto del sistema delle imprese. Pensiamo anche noi invece, come hanno già detto e qui ricito i compagni della GKN, che non esiste un cambiamento dei rapporti di forza nel paese senza un movimento studentesco ampio e dispiegato in cui i giovani prendano parola e siano protagonisti del cambiamento necessario. E quindi mi fa molto piacere che mi è stato già annunciato che a Firenze il 26 ci sarà una nutrita presenza di giovani e giovani studenti e studentesse e quindi sono molto contento di averli qui con noi. E chiudo dicendo che abbiamo ovviamente invitato tutte le soggettività politiche e sociali con cui abbiamo già costruito la scorsa volta la partecipazione alla manifestazione del 18 settembre a Firenze e pensiamo che sia anche, come dire, importante che queste organizzazioni ci diano una mano a costruire questa giornata di mobilitazione del 25 e il 26. Pensiamo che sia importante che in qualche modo ci si trovi, come è stato fatto per esempio dal Forum per la Convergenza dei Movimenti a Roma il 24 e 27 febbraio scorso, per provare a discutere insieme come uscire dalla crisi economica, ambientale e sociale e da questa società anche dove lo sfruttamento e il profitto, il patriarcato, il dominio dell'uomo e sulle donne e quant'altro possiamo pensare essere presente in questa società possa essere superato. E pensiamo che in qualche modo anche la risposta a una società che vede la guerra come strumento di risoluzione dei conflitti e, come dire, prosecuzione in altri mezzi delle politiche economiche del capitalismo sia da superare appunto con un movimento radicale, aggiungo io, anticapitalista, che sappia far convergere le lotte e i movimenti di questo paese appunto per il cambiamento necessario. Come per dire con uno slogan che è muto anche qui dai compagni della GKN, convergere per insorgere e diventare noi classe dirigente. Quindi io adesso do la parola a Dario, che ci racconterà le ragioni dell'Insorgiamo Tour, della manifestazione del 26, e poi avrà modo anche di parlare di altro, immagino. Invito a iscriversi, faccio io da presidenza per interventi da intorno agli 8-10 minuti. Ricordo che appunto stiamo costruendo la partecipazione con i pullman, e quindi abbiamo la compagna Delia che sta raccogliendo già adesso le adesioni per la partecipazione a Firenze, in maniera tale da avere già in questa assemblea un po' l'idea di quanti numeri dobbiamo considerare per appunto prenotare pullman. Stiamo facendo una trattativa in questi giorni anche con la CGIL per avere dei finanziamenti, e invito appunto singoli, soggettività politiche e sociali a darci una mano con un contributo per costruire appunto i pullman. Do la parola a Dario e vi ringrazio ancora di essere presenti.
Grazie a tutte e tutti dell'invito, della presenza, dell'attenzione, dell'ascolto. È sempre un'emozione essere a Torino per il suo passato, ma direi anche per il suo presente, perché comunque questa città è stata una città che ha visto uno degli epicentri più importanti del recente movimento studentesco. Credo fino a 50 scuole occupate, poi voi stessi potete correggermi. E credo che è qualcosa, queste scuole occupate, su cui nessuno di noi avrebbe dato un centesimo qualche mese fa. Per cui, quando prendiamo atto di quanto è difficile l'attuale situazione, di quanto siamo lontani in Italia da quel risveglio che tutti noi ci auspichiamo, dobbiamo anche iniziare però a guardare i germogli di questo risveglio, che pure ci sono. Non c'erano e ci sono. Noi non abbiamo mai interpretato la vicenda GKN come una vicenda a sé stante, come risultato della bravura o della fortuna di un gruppo operaio, di un collettivo di fabbrica. Ci siamo sempre chiesti se quello che avevamo visto in GKN, la resistenza che siamo riusciti ad avere, ma anche la solidarietà e il processo che si è messo attorno alla fabbrica, non fosse il segnale che qualcosa nel paese stava accadendo. E siccome non abbiamo occhi e orecchie dappertutto, e non esistono nemmeno più le grandi organizzazioni politiche di massa che possono rispondere a questa domanda, se qualcosa sta accadendo, noi pensiamo che si possa mettere a frutto attraverso la data del 26 di marzo. Torino ha anche un altro presente, che è quello delle 13 misure che hanno raggiunto poche ore fa le compagne e compagni della Scatasuna. So che c'è un presidio in questo momento, ci dispiace che sia in contemporanea, a loro va tutta la nostra solidarietà. Dovunque stiamo girando, l'altro giorno a Napoli col movimento di lotta dei disoccupati, che sono stati raggiunti anche loro da un teorema giudiziario, o a Cosenza con la sorveglianza speciale, tocchiamo questo sottile clima di repressione che prova a disperdere questi segnali di risveglio che pure ci sono nel paese, ed è un clima evidentemente di guerra. Quando noi abbiamo convocato la mobilitazione il 26 marzo, l'obiezione, come dire, non detta, non esplicitata, perché sappiamo che poi viene esplicitata nei corridoi, fatta da diverse dirigenti del sindacalismo confederale, è: ma che cos'è questa manifestazione del 26 marzo? Non è una manifestazione sindacale, è una manifestazione politica che parla di tutto, di niente, del clima. Ora che abbiamo una mobilitazione in piazza il 26 marzo, ci viene mossa l'obiezione esattamente opposta. Ma come fate a mantenere la mobilitazione del 26 marzo su una fabbrica quando c'è una guerra mondiale in corso? Ma questa obiezione in realtà risponde alla domanda precedente. Il 26 marzo non è mai stata una mobilitazione solo per la GKN, solo per la reindustrializzazione di una fabbrica. Dirò di più. La mobilitazione di GKN non è mai stata solo la mobilitazione di una fabbrica, non lo ha mai voluto essere. E non per ragioni ideologiche o di impostazione da parte della direzione della lotta, dell'RSU, del collettivo di fabbrica, ma perché noi non sappiamo in che altro modo si possono vincere le lotte operaie se non generalizzandole e se non legandole a tutto il resto dei rapporti di forza nella società. Noi non sappiamo come si vincono. E quindi il 26 marzo, ogni tanto, quando provo a spiegarlo, soprattutto a un pezzo della nostra politica, del nostro sindacato che guarda con lo specchietto retrovisore, ci sentiamo un po' come in quella... in quello scritto di Brecht in cui Galileo prova a dire alle autorità religiose: guardate nel telescopio e guardate come si stanno sviluppando i processi, e gli rispondono: prima di guardare vorrei sapere se quello che vedrò mi piace. Ecco, noi invece non sappiamo se il 26 marzo piacerà o non piacerà e a chi fa paura, e non sappiamo se risponde a qualche canone di qualche processo ortodosso. Noi sappiamo che il 26 marzo è il risultato di una lotta reale e dei processi reali, così come si stanno sviluppando in questo momento nella nostra società. Non ci siamo inventati nulla. È come si è evoluta la lotta della GKN, è quello che ha scatenato, e ci siamo chiesti semplicemente come quello che questa lotta ha scatenato potesse essere messa a disposizione di tutti. La nostra vicenda è nota. Il 9 luglio noi veniamo chiusi di colpo, dopo la fine del blocco dei licenziamenti pandemico, perché era finita la crisi pandemica per sbloccare i licenziamenti. La nostra vicenda è nota perché noi siamo vittime di un fondo finanziario che ci acquisisce 3 anni prima apposta per chiuderci. Siamo vittime del disimpegno di Stellantis, perché fondamentalmente la nostra chiusura coincide con la riduzione da 2 linee a 1 di Melfi, perché noi producevamo l'85% appunto per gli stabilimenti Fiat, FCA, Stellantis Italia, e per i primi tentativi di delocalizzazione della produzione Sevel verso la Polonia. E siamo vittime, la nostra chiusura, del Jobs Act, che ci riduce il tempo di preavviso sulla 223, siamo vittime di 30-40 anni di processi di arretramento del mondo del lavoro, che un giorno si cristallizzano nella lettera di licenziamento che ci arriva appunto quel 9 di luglio. E sin dall'inizio infatti non diciamo la GKN non si tocca, lo diciamo anche, ma diciamo: guardate, perché la GKN non si tocchi veramente, bisogna insorgere. E perché noi possiamo vincere, dobbiamo cambiare i rapporti di forza nella società, non nel senso soltanto che dobbiamo cambiare il quadro di leggi, ma che dobbiamo mettere una tale paura alla controparte, allo Stato, al governo, a Stellantis, e imporgli delle misure così radicalmente diverse da quello che è successo negli ultimi decenni, che di fatto questo equivarrebbe nel rapporto tra le classi a un'insurrezione, a un cambiamento totale di quello che abbiamo, visto. E oggi GKN, che è ancora oggi una fabbrica sotto assemblea permanente, è di fatto occupata in grossa parte, è un monumento alla resistenza operaia, 8 mesi l'altro giorno, ma anche un monumento al fatto che nella singola fabbrica a un certo punto da solo non puoi vincere. Noi dal 9 luglio al 20 settembre lottiamo contro la prima procedura di licenziamento, la sconfiggiamo con 3 manifestazioni nazionali, di cui una il 18 settembre, fermiamo i licenziamenti con la procedura, con l'articolo 28 per condotta antisindacale, dopodiché il tempo inizia piano piano a dilatarsi. Il fondo finanziario a quel punto non sa più se gli conviene ritornare all'attacco e prova a riaprire la procedura di licenziamento all'inizio di dicembre, e noi annusiamo che avrebbero aperto la procedura di licenziamento sotto dicembre, in piena, tra l'altro, quarta ondata. Questo non lo potevamo sapere, ma qualche cosa immaginavamo, e per cui convochiamo un'assemblea nazionale alla GKN in cui diciamo che eravamo pronti a una nuova manifestazione nazionale e iniziamo per la prima volta a parlare di nazionalizzazione di polo pubblico della mobilità sostenibile, su cui poi arrivo, con gli ingegneri solidali, le competenze solidali, poi arrivo su questa questione del polo pubblico della mobilità sostenibile. Lì improvvisamente, evidentemente, qualcuno all'interno del potere politico attuale forse realizza che altri 75 giorni di GKN non li regge e che riaprire la procedura di licenziamento poteva creare un effetto ulteriore a catena che magari andava a contagiare l'automotive o che magari andava a contagiare le altre mobilitazioni. E non solo, si rende conto che su quel contagio noi ci investiamo, perché quando a settembre noi dobbiamo sconfiggere i licenziamenti anche dopo, ci rendiamo conto che abbiamo poco tempo per provare il miracolo di ribaltare i rapporti di forza nel paese. E non ci orientiamo solo alle altre vertenze in crisi, Whirlpool, Gianetti, eccetera, dove spesso troviamo realtà operaie significative, importanti, ma anche fiaccate da anni e anni di logoramento. Ci rivolgiamo ai punti dove c'è effettiva mobilitazione. Per cui guardiamo le migliaia di compagni e compagni che scendono a Milano in piazza per la Pre-COP, E soprattutto sosteniamo che qualcosa nelle scuole prima o poi dovrà accadere. Infatti iniziamo le assemblee unitarie studenti operai alla fine già di agosto e crediamo nel fatto che un movimento studentesco può e deve scoppiare per come è stata trattata la scuola durante la pandemia. E infatti le mobilitazioni studentesche iniziano già in autunno, sia a Firenze che poi soprattutto a Roma, dove ne sono l'epicentro, e poi purtroppo avviene la tragedia, che di certo non abbiamo cercato noi, dell'uccisione di Lorenzo nell'alternanza scuola-lavoro, che a sua volta fa da detonatore, da catalizzatore di quel movimento. E quindi noi investiamo sul contagio. E a quel punto, guarda caso, arriva sul Cavaliere Bianco l'imprenditore buono, che acquisisce la fabbrica e dice a tutti, a tutto il territorio, no, ma qua è tutto risolto. Ci sarà una reindustrializzazione. La reindustrializzazione è qualcosa che noi subiamo, ci acquisisce senza chiederci un accordo, perché compra tutte le quote della società e di fatto trascina fuori GKN dall'automotive e dice qua va tutto bene. GKN Firenze cambia denominazione, viene chiamata 4F, fiducia nel futuro della fabbrica di Firenze, che sulla fabbrica di Firenze è quello che ci sentiamo, la fabbrica del territorio. Sulla fiducia nel futuro ci riecheggia un po' l'andrà tutto bene di pandemica memoria, e se andrà tutto bene lo decidiamo noi. E siccome questo sistema è pervasivo, ti ruba anche le parole di bocca, ti ruba la parola pace di bocca, la parola transizione climatica, noi ha rubato anche la parola vittoria, perché in un certo senso vinciamo sconfiggendo i licenziamenti in tronco, ma in un altro senso non abbiamo vinto, tant'è che la fabbrica è ferma e noi siamo in cassa integrazione a zero ore con un minimo di rotazione. E perché siamo in cassa integrazione? Perché l'unico modo in cui noi avremmo potuto riprendere la produzione immediatamente, la fabbrica da quel 9 luglio è ferma, non è ancora uscito uno spillo come avevamo promesso, ancora tutto lì, macchinari, potrebbe riprendere a produrre in qualsiasi momento, ma noi siamo una fabbrica di semiassi e per produrre semiassi hai bisogno di una filiera produttiva, e la filiera produttiva è quella dell'automotive, e questa filiera produttiva dell'automotive in questo momento è sotto il disimpegno di Stellantis. Per quello noi tiriamo fuori l'idea del polo pubblico della mobilità sostenibile. Ci sono i soldi del PNRR, ci sono 50.000 posti di lavoro a rischio nel settore dell'automotive, c'è il disimpegno di Stellantis. Bene, noi a Stellantis non vogliamo nemmeno imporre un'altra politica industriale, noi vogliamo proprio contendere a Stellantis gli stabilimenti dell'automotive. Se il padrone se ne va, occupiamola fino a che ce ne sarà, occupiamo il settore dell'automotive. I fondi ci sono, c'è la possibilità di riconvertire, perché abbiamo tra l'altro un'industria italiana autobus in questo paese, nessuno lo sa, ma abbiamo un'industria italiana a controllo pubblico che produce autobus, partiamo da quella e sviluppiamo tutta la filiera dell'automotive in senso ovviamente ecosostenibile. E lì avviene l'ulteriore nostro collegamento con l'ambientalismo radicale, perché quando avanzi con la parola d'ordine ovviamente devi agganciarti ad altre elaborazioni, perché noi come operai non abbiamo avuto chissà quale possibilità di approfondire le elaborazioni dell'ambientalismo radicale, rischi di cadere nel greenwashing senza volerlo. Per esempio noi abbiamo fortissimi dubbi sul fatto che l'auto elettrica sia la transizione ecologica, anzi siamo abbastanza sicuri che non lo sia, però a un certo punto non siamo ingegneri. Mentre il mezzo pubblico, e magari con l'utilizzo di idrogeno verde preso per elettrolisi dall'acqua e non da altre fonti, potrebbe essere una soluzione che abbiamo avanzato in maniera dubitativa col punto di domanda, cioè aprendo la discussione insieme appunto alle compagne e compagni delle reti ambientaliste contro le nocività, di Fridays, di Extinction Rebellion, cioè è avvenuta una convergenza che ti serve a tenere la tua lotta. Tutto quello che noi abbiamo fatto, le convergenze che abbiamo sviluppato col territorio, con le reti ambientaliste, col movimento studentesco, col gruppo di supporto Insorgiamo, le abbiamo fatte perché altrimenti non reggevamo. Siamo partiti dalla necessità di vincere e siamo arrivati di fatto a un'autorizzazione di come si vinceva. Perché quel 9 luglio noi non avremmo potuto occupare e tenere l'assemblea permanente se non avessimo avuto una lunga incubazione di ragionamenti sindacali col collettivo di fabbrica e delegati di raccordo, non avremmo retto. Ma non avremmo nemmeno retto se non ci fossero state migliaia di resistenze silenziose di movimenti che hanno potuto convergere attorno a GKN e che hanno creato di fatto un clima di insorgenza attorno alla nostra mobilitazione, perché non sappiamo come altro definirlo. Non avremmo retto se non ci fossero stati i circoli Arci che finché non avevamo preparato una cucina da campo ci hanno portato per 2 mesi la cena, se non ci fosse stata la solidarietà di tutto l'antagonismo di sinistra e classista fiorentino che superando le proprie divisioni ha creato il gruppo di supporto attorno alla fabbrica e che tutt'oggi è impegnato nella campagna Insorgiamo. E quindi il 26 marzo è una data che riparte dallo stato dell'avvertenza, ma anche dalla convergenza. Il 26 marzo è una data che innanzitutto è fusa col 25 marzo, con lo sciopero globale per la transizione climatica. Perché siccome nella nostra avvertenza il Sole 24 Ore ha osato, e noi ricordiamo tutto, dire che i nostri licenziamenti erano dovuti a Greta, avete voluto Greta, ora vi beccate i licenziamenti, noi rispondiamo esattamente all'opposto. E siccome Bonomi, quello che non vuole vincoli contro le delocalizzazioni, dice che bisogna rallentare la transizione climatica perché c'è la guerra, noi ribaltiamo tutto. Non solo vogliamo fermare la guerra, ma vogliamo accelerare la transizione climatica. Ne vogliamo una reale e non è Bonomi che mette vincoli all'ambiente. Perché siccome Bonomi non vuole vincoli sulle sue aziende, però pretende che l'ambiente, che il pianeta siano vincolati ai ritmi di Bonomi, noi non vogliamo il rallentamento della transizione climatica. Noi la vogliamo reale, rapida e basata su brevettazione e ricerca pubblica per capire quali siano veramente le scelte ecosostenibili, perché non è un sistema come questo che non è strutturato alla radice per salvaguardare l'ambiente che può effettivamente tirare fuori le soluzioni quando è il problema stesso, il sistema. E ovviamente dentro questa convergenza ci sono anche tutte le altre tematiche legate al mondo del lavoro. Qualcuno potrebbe chiederci qual è la piattaforma della manifestazione, perché io lo so bene per esperienza politica e sindacale pregressa che quando fai una manifestazione nazionale di solito chiami una grande assemblea nazionale dei promotori, tiri giù una piattaforma, 5-6 punti fondanti e poi dopo raccogli le adesioni, no? Di solito ci sono più adesioni che partecipanti alle manifestazioni in alcuni casi. Noi abbiamo scelto un altro metodo. Noi sappiamo che questa manifestazione, sappiamo a cosa serve a GKN, infatti abbiamo detto che questa manifestazione è per questo, poi abbiamo detto che questa manifestazione è per altro e abbiamo detto che questa manifestazione è per tutto, che è lo slogan della manifestazione, per questo, per altro e per tutto. Perché abbiamo incontrato in questi mesi una classe dirigente dal basso che ha una ricchezza di elaborazione e di capacità di trovare soluzioni per la propria fabbrica, per il proprio territorio, per la propria urbanistica, per il proprio ambiente, per la propria scuola, per la propria università. Le compagne e compagni di Alitalia non ci hanno solo spiegato le porcate che ha fatto questo Stato, le compagne e compagni di Alitalia ci hanno anche spiegato come riorganizzerebbero la compagnia di bandiera, le compagne e compagni di TIM e di Telecom non ci hanno solo spiegato come sono stati ammazzati da anni di ammortizzatori sociali e dal ridimensionamento dell'azienda post privatizzazione, ma ci hanno anche spiegato come dovrebbe fare una reale digitalizzazione democratica aperta a tutti, rendendo di nuovo l'azienda unica con un'unica rete digitale. Cioè noi ci siamo trovati, e infatti man mano che incontravamo le varie realtà, ma anche i lavoratori e lavoratrici dello spettacolo, per dire, ci rendevamo conto che quasi tutti avevano nel cassetto disegni di legge, proposte, spiegazioni molto dettagliate di come riorganizzare il loro settore. Cioè noi abbiamo visto in questi mesi quella che abbiamo chiamato classe dirigente. E se mi chiedete se questa è una manifestazione contro il governo, io vi rispondo sì e no. Non per reticenza verso il governo, ma perché non lo troverete scritto da nessuna parte. Per una questione anche di canoni comunicativi e di pulizia tra di noi. Perché noi ci rifiutiamo, per quanto siamo distanti dall'attuale scenario politico, anche solo di farci categorizzare dentro quello scenario politico. Siamo un mondo nuovo in cammino. Se vogliamo realmente costituire un'alternativa a questo governo, non la dobbiamo concepire come un'alternativa elettorale, programmatica, politica nell'attuale contesto dato, ma la dobbiamo concepire come una forza materiale che si contrappone a un'altra forza materiale, in grado di andare alle radici dei processi. E questo vale anche per la guerra, perché la guerra è una forza materiale. È una forza materiale fatta di industria bellica, fatta di menzogne, fatta di conquista di mercati, e per cui il 26 marzo sarà anche una manifestazione contro la guerra, perché esprime una forza materiale diversa che si oppone alla guerra e che risponde da sola alla domanda: dove stai? Di qua o di là? No, la domanda è: sto in basso o sto in alto? Sto con chi la guerra la prepara, la comanda, con le reti di estrema destra che hanno preparato in Ucraina l'attuale conflitto, con l'allargamento della NATO, o sto con chi sta in basso, cioè le popolazioni che ne vengono colpite, in Russia come in Ucraina, e magari domani in Georgia, e magari noi stessi? Perché senza voler fare troppe catastrofisti, la sensazione è che lì ci sia un'escalation dove tutti i protagonisti che hanno iniziato non sanno nemmeno bene loro dove stiano andando. E per cui il 26 marzo lo era già, ma diventa ancora di più quella che abbiamo definito una data fuori dall'emergenza. In che senso fuori dall'emergenza? Per noi GKN fuori dall'emergenza vuol dire che ci prendiamo la responsabilità, la complessità, la difficoltà di convocare una mobilitazione sulla nostra vicenda senza i licenziamenti sul tavolo. Perché è facile mobilitarti quando hai licenziamenti lì sul tavolo a pochi giorni. È facile mobilitarti quando cade l'albero. Devi mobilitarti quando senti il rumore del sottobosco che cresce. Noi, come cassi integrati, dentro una fabbrica ferma, siamo licenziati alla moviola. Le colleghe e i colleghi nell'attuale settore dell'automotive in Stellantis, che spesso sono in cassa integrazione, sono licenziati alla moviola. E noi dobbiamo smettere di mobilitarci solo quando scade il contratto, quando scade l'appalto, quando c'è l'emergenza imposta da loro. Perché il 9 luglio noi abbiamo fatto un'incredibile insurrezione occupando la fabbrica e reggendo gli 8 mesi, però con un peccato originario. Noi ci siamo mobilitati perché un fondo finanziario ci aveva licenziato, ma noi era da 3 anni che tenevamo d'occhio il fondo finanziario, che avvertivamo la regione di quello che stava accadendo, che avvertivamo il sindacato di quello che stava accadendo, e non si può... arrivare sempre all'emergenza, sempre allo scoppio della guerra, per non vedere che quella guerra si preparava da anni. Anzi, la guerra in Ucraina non è mai smessa, di fatto va avanti dal 2014, così come non si può pensare di mobilitarsi solo quando arriva il licenziamento in massa, gli esuberi o quando ti scade il contratto da precario. Quindi è fuori dall'emergenza in questo senso per noi, ma è fuori dall'emergenza anche per tutti i movimenti sociali che noi invitiamo ad essere presenti in quella piazza. Perché il 26 marzo noi proviamo a riappropriarci di una nostra agenda, di una data messa lì che inizia un processo dove dettiamo noi il ritmo e dove ovviamente facciamo aderire la nostra agenda alle urgenze che ci sono. La crisi climatica è un'urgenza, fermare la guerra è un'urgenza, fermare il precariato in una ripresa basata solo sul precariato è un'urgenza, fermare il caro vita e le care bollette è un'urgenza. Ci occupiamo delle nostre urgenze e usciamo dalla loro emergenza, e proviamo a uscire dalla loro emergenza anche dal punto di vista del bla 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 repressivo mediatico che ormai hanno imparato ad imporci. Pandemia, guerra, tutti fenomeni reali, io non li sto negando, non sto dicendo che sono complotti per attirare la nostra attenzione. Purtroppo sono fenomeni che ci dicono quanto è andata avanti la crisi di questo sistema e quanto forse non sappiamo nemmeno noi quanto tempo abbiamo ancora davanti per sviluppare le nostre istanze sociali spariscono sempre. Sono riusciti nella pandemia a far sparire, mi avvio alla conclusione, gli operatori sanitari, far sparire la sanità pubblica, il trasporto pubblico, le cose essenziali per uscire da uno stato di emergenza pandemico. Allora, il 25 e 26 sono delle date di convergenza, dove si lotta per questo, per altro e per tutto. E quindi non facciamo come le autorità religiose che non guardavano nel telescopio di Galileo, guardiamoci in questo telescopio. E siccome però quello che stiamo osservando non è un lontano cielo, ma è questa terra, è questo paese in questo momento, rendiamoci anche conto che noi non sappiamo come andrà quella manifestazione. Non lo sappiamo perché questa è una manifestazione anomala, come è anomala la situazione in cui ci troviamo in questo paese, perché non è la classica manifestazione lanciata da un'organizzazione sola, o da un organismo nazionale, politico, sindacale. È un collettivo di fabbrica che rilancia la mobilitazione. Noi come GKN non sappiamo se avessimo fatto questo cos'altro avremmo potuto fare, perché altrimenti non fare questo avrebbe voluto dire venire qua a fare magari la stessa assemblea, presentare un libro, un documentario. Ci sarà il libro, ci sarà il documentario che racconta la nostra lotta, ci sarà anche uno spettacolo teatrale che si chiama Il Capitale, che andrà nei teatri principali, che sarà fatto da operai GKN che salgono sul palco come attori. Faremo anche tutto questo, Però se facessimo solo questo, diventerebbe un elemento di prestigio quasi personale del collettivo di fabbrica che va in giro a raccontare quanto è stato bravo. Noi di questo non ne abbiamo bisogno e non serve sinceramente a nessuno. Noi proviamo a rimettere in gioco l'autorevolezza che questi mesi hanno dato a questa mobilitazione per creare un punto autorevole dove possono convergere le mobilitazioni di questo paese fuori da settarismi, da frantumazioni e in un circolo virtuoso dove le differenze tra di noi, che ci sono, per fortuna mi viene anche da dire, creano appunto una crescita e non un gioco al massacro che ci porta verso il basso. Cosa succederà dopo il 26 dipende da come sarà il 26, non solo quantitativamente, anche qualitativamente, perché poi sulla quantità 5.000 in più, 5.000 in meno non è quello che fa la storia, ma se noi lo concepiamo come un punto che può aprire un processo, uno spazio di cui ci dobbiamo prendere cura. E se non facciamo questo, noi non sappiamo che cosa fare come GKN. Ma la domanda la rimbalziamo anche a voi. Se non si usa questo processo per aprire questo spazio, che cosa facciamo? Che cosa facciamo? Continuiamo con le nostre battaglie legittime, fondamentali, ma che slegate l'una dall'altra non riescono a produrre un cambiamento di rapporti di forza in questo paese. Prendiamone atto perché è così, non l'abbiamo deciso noi, è la fotografia dello stato dell'arte. E quindi il 26 marzo, unito al 25, per questo, per altro e per tutto, e sarà una mobilitazione complessa, difficile, ci sarà il caro carburante per fare i pullman, sicuramente io mi aspetto anche provocazioni, non abbiamo grosse forze economiche da investire, il processo che si aprirà dopo è difficile da determinare, però se ci riesce quantomeno ci regaliamo un futuro non scritto, che per la situazione in cui siamo non è poco.